11:03 primi, torniamo in voce dalle 87.9 di Radio Onda Rossa per il primo degli approfondimenti di questa mattinata. Il carcere e tortura, un'iniziativa domani dalle 17 nel cortile del Sesto Ponte a Laurentino 38, presentazione del libro sulle violenze di massa nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Il libro si intitola La Settimana Santa e di Luigi Romano, edito da Napoli Monitor. Siamo qui con un compagno del Laurentino 38 che salutiamo e ringraziamo per questa visita. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
E appunto questa iniziativa importante, questo libro anche come dire importante perché a mio parere, insomma, poi sentiamo il compagno, perché almeno mette nero su bianco quello che è successo nel 2020 nel carcere Santa Maria Capua Vetere e possiamo, come dire, da lì partire per riflessioni sul carcere, che in realtà facciamo già da molti anni, ma visto che adesso non se ne parla assolutamente più, c'è stato un eco di una quindicina di giorni e poi quando uscirono i video e poi finì. L'autore del libro, appunto, Luigi Romano, è avvocato e collaboratore di Napoli Monitor, quindi lui racconta anche quello che lui in persona con Antigone Campania, con il garante dei detenuti, ha visto in quei giorni, ma appunto inizierei a ricostruire un po' la vicenda, una vicenda che risale al 6 aprile 2020, quando ci fu una mattanza spietata nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, che vi ricordiamo è nel Casertano, e a un mese dalle ribellioni che erano scoppiate in vari carceri, vi ricordate, tra il 6 e il 9 di marzo, quando ormai si parlava concretamente di Covid e quando le persone recluse in varie carceri d'Italia hanno cercato di chiedere delle condizioni di sicurezza sanitaria anche per loro. La prima scappiò proprio a Salerno e questa radio ne dette conto attraverso le voci dei parenti delle persone recluse dentro quel carcere. Poi i casi di cui si parlò di più furono Modena, disgraziatamente Modena, Terni e Bologna, dove in tutto sono morti 14 persone recluse, morti su cui è stata calata una tomba di silenzio, perché è stato detto che non si procede neanche con il processo. E un mese dopo Santa Maria Capua Vetere, lascio a te la parola.
Sì, allora io sono contento di presentare questo libro sia qui ai vostri microfoni che domani a Laurentino, ripetiamo, dalle 17 al Sesto Ponte, lato Domenico Giuliotti, perché è importante anche per noi del Laurentino, perché riprendiamo delle iniziative che per noi sono ossigeno. Non dimentichiamoci gli spazi occupati in questo periodo, soprattutto alla luce di quello che sarà, che ci spetterà, insomma, a tutti nell'emisfero antagonista. Allora, domani è appunto la Settimana Santa con Luigi Romano e anche con altri rappresentanti di Napoli Monitor. Allora, questo libro è molto importante, dicevi te, e sottolineo anch'io, perché fa luce un pochetto sia su quelle che sono state, diciamo, gli accadimenti, ma fa anche una digressione l'autore su quelli che sono gli equilibri fra i poteri non solo in quel carcere, ma nello specifico soprattutto in quel carcere, ma sono un pochetto tutte quelle dinamiche che praticamente riescono a conservare e a garantire al sistema carcere quell'omertà di cui si nutre, grazie alla quale può continuare a perpetrare abusi e soprusi su chi disgraziatamente ci capita. Allora, faccio una digressione anch'io sulle vicende, giusto, che vengono trattate anche da Romano. Praticamente succede questo: un mese prima, nelle rivolte che ci sono state fra il 7 e il 9 marzo, a Forni cominciano i disordini, a Salerno, quindi nel carcere di Forni, disordini che anche riguardano praticamente tutta Italia, concentrati in 49 istituti, di cui 22 insomma conoscono la rabbia e la disperazione dei detenuti in maniera più feroce, e poi soprattutto la repressione più feroce e infame anche da parte delle guardie. Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, un carcere molto particolare, è un carcere limite, borderline per alcuni versi. Faccio un attimo il quadro. Allora, si trova in una parte, il carcere di Santa Maria Capua Vetere, in una parte della città, nella vecchia Capua, diciamo, dove fra l'altro lo ricorda anche l'autore, ci sono state le vicende di Spartaco, quindi le prime ribellioni, no?
Lo schiavo romano del primo secolo avanti Cristo,
sì,
insomma.
Sì, della Dacia, no? Quindi c'ha anche nobili origini, insomma. Allora, questo carcere è ai limiti della città, sta davanti a una discarica e soprattutto non ha condutture proprie d'acqua, si serve da una cisterna. Sappiamo, come anche il carcere di Lecce succedeva prima, che servisse da una cisterna con una discarica di fronte, spesso d'estate diventa un vero problema fra gli odori che arrivano dalla discarica e la salubrità dell'acqua, no, di una cisterna che deve garantire a 1000 detenuti insomma l'approvvigionamento quotidiano. La cosa curiosa, che non so se mi verrebbe da chiederlo a chi l'ha ideato, i nomi dei reparti di questo carcere si riferiscono a dei fiumi, quindi a delle condutture d'acqua. Si chiamano, c'è il reparto comuni, che è Nilo per esempio, il reparto dell'isolamento del Danubio e così via, la S è Tamigi, cioè è stata un'ironia, diciamo, un sarcasmo neanche tanto simpatico. Allora, questo carcere ha 7 educatori per 1000 detenuti, più o meno sono le stesse, ricalca le cose di Poggio Reale, quindi le difficoltà sono all'ordine del giorno. Andiamo ai fatti. Praticamente durante le rivolte, dicevo, fra il 7 e il 9, come a Poggio Reale, vengono sedate molto velocemente dalle guardie, la protesta rientra senza gravi danni alle strutture e alle persone. Che succede? Le guardie si segnano tutto, si ricordano tutto, è stato intaccato quell'equilibrio di poteri, dicevamo. Poi i detenuti campani, come molti detenuti del mezzogiorno, non sono persone molto disponibili, diciamo, a abbassare la testa, soprattutto davanti alle guardie, ma le guardie sono molto più delinquenti spesso dei delinquenti che dovrebbero controllare, e infatti in queste carceri vengono proprio spedite volutamente delle guardie che di strada, diciamo, ne capiscono a loro modo, diciamo. Quindi che succede? Si segnano una vendetta da portare avanti, e la portano avanti, decidono di portarla avanti il 6 aprile. Il 6 aprile che succede? Il 5 aprile innanzitutto c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata il primo contagio di Santa Maria Capua Vetere, che si è avuto i primi giorni di aprile su un detenuto di origini siciliane. Praticamente
che gli altri detenuti vengano a sapere dai media.
Sì,
nessuno li avverte.
Vengono a sapere dai media e anche da volontari. Nessuno ne fa voce, come non è stata fatta voce di nessun contagio al di fuori. Cioè, noi siamo dovuti andare a accostarci alle carceri e cercarle attraverso le voci dei parenti per sapere come stessero davvero le cose. E niente, quindi il 6 aprile, il 5 aprile è una rimostranza pacifica, diciamo. L'unica cosa che avevano fatto, avevano tirato fuori i materassi perché, conoscendo le guardie, sapevano che ci sarebbe potuta essere velocemente una repressione forzata, feroce, quindi si stavano tutelando i detenuti, ma rientrano subito nelle loro sedi. Il 6 aprile c'è una visita del magistrato di sorveglianza, che è una visita, diciamo, straordinaria, ma è una visita che era stata comunicata, quindi non inaspettata totalmente, la mattina del 6 aprile. Il 6 aprile pomeriggio succede il caos. Santa Maria Capua Vetere praticamente diventa teatro di una vendetta infame, veramente. Io invito tutti a cercare le chat fra le guardie, che sono standagliati, sono a disposizione di tutti quanti e di tutte quante, praticamente esce veramente quella che è la natura reale di queste guardie, perché noi a volte c'è quasi sia un'umanizzazione di queste persone in divisa, ma la divisa veramente disumanizza e ce ne rendiamo conto. E dando un'occhiata a quelle che sono le parole, a come parlano i detenuti, ma soprattutto a quello che fanno a questi detenuti, cose che noi, cioè a noi arrivano attraverso le voci dei parenti e insomma grazie alle videochiamate che venivano fatte, ma soprattutto tutta Italia e non solo tutta Italia si accorge, prende visione di quello che sono riusciti a fare questi uomini in divisa, se uomini si possono chiamare, ma anche donne, perché ci sono anche delle responsabili di reparto che hanno insomma accompagnato queste violenze, che praticamente sono dei video usciti a giugno del 2021. E da lì veramente prendiamo visione di cose atroci che noi pensavamo così di poter vedere solo nei carceri russi, indonesiani e neanche americani, ma invece ce l'abbiamo qua e ce l'abbiamo qua, non sono rare, non sono occasioni rare.
Tra l'altro, se mi consento una parentesi, insomma, uno dei reparti che viene mandato a perpetrare questo massacro sono il famoso GOM.
No, allora ti faccio. Doveva essere il GOM, praticamente loro usano il gruppo operativo di supporto, che è un altro, un escamotage che praticamente sostituisce il GOM, che viene utilizzato. Sappiamo, no, è stato innanzitutto, diciamo, chi l'ha creato questo GOM, che è il caro Diliberto nel 97, per diciamo
sorvegliare. A Bolzanico,
sì, è nato Genova per sorvegliare le persone relegate al 41 bis, sono 600 persone e 600 agenti che sono diciamo addestrati a fare insomma ad agire tempestivamente con la durezza insomma possibile. Invece c'è quest'altro gruppo che viene adoperato in questo caso, che è il gruppo operativo di supporto, che è tutt'altra cosa, sono agenti presi e messi in un gruppo senza nessuna preparazione, l'unica cosa che devono saper fare è menare, ma non lo dico tanto per fare ironia, è proprio così, cioè non hanno alcuna formazione che i GOM invece hanno, anche perché si accostano a persone, non c'è una caratura criminale insomma di un certo livello. Poi quello che riescono a fare, come dicevi te, l'abbiamo, no, lo sappiamo tutti molto bene dal 2001 e niente, questo gruppo operativo di supporto insieme agli agenti di Santa Maria Capua Vetere 470, insieme anche ai carabinieri, non dimentichiamo che hanno fatto entrare anche i carabinieri, riescono a fare veramente a portare il diciamo il livello di repressione ma poi una repressione su persone pacificate, totalmente pacificate. Ci sono scene anche su persone che stanno sulla sedia a rotelle, cioè non hanno risparmiato veramente nessuno. Niente, hanno consumato la loro vendetta, ma su cosa? Su niente, perché in realtà Santa Maria Capua Vetere non ha avuto questi apici di rabbia e quindi di distruzione da parte dei detenuti delle strutture e infrastrutture carcerarie. La loro è una dinamica dovuta a cosa? Hanno voluto, vogliono mettere fine, soprattutto nei carceri del Mezzogiorno, alla sorveglianza dinamica, e quello è il nocciolo della questione per tutte le guardie, cioè in tutti i carceri d'Italia, ma soprattutto in quelli del Mezzogiorno, che è questo micro spazio di libertà, che vuol dire restare coi blindi aperti in sezione, cioè non è che può andare a uscire dal carcere o qualcosa, sei sorvegliato dinamicamente, vuol dire attraverso le telecamere, non è che sei che puoi fare semplicemente, però la guardia che prima era abituata a aprirti, schiavare, si dice, no, in gergo, il blindo, farti andare all'aria e richiuderti in cella, quindi 22 ore 9 o 20 ore 22 ore a seconda delle carceri di totale chiusura, che lì accomodavano il lavoro perché stavano semplicemente nel loro gabbiotto seduti a grattarsi la pancia, invece in questo caso hanno forse anche la paura di avere troppi contatti, no? Di incrociarsi troppo spesso con i detenuti.
L'altra cosa interessante su questo è come viene fuori pubblicamente la notizia su Santa Maria Capua Vetere, perché ricordiamo in quel mese tra marzo e aprile ci furono molte rivolte in molte carceri che hanno prodotto 14 morti e di questo non sappiamo quasi niente, cosa è successo alle persone intorno a questi morti e spesso anche ai morti stessi non sappiamo quasi niente. Santa Maria Capua Vetere invece esce la notizia.
Esce la notizia, allora c'è, dicevo prima alle compagne che dire grazie a un magistrato di sorveglianza proprio mi si chiude lo stomaco, però è un magistrato di sorveglianza che si sente preso in giro praticamente, nel senso che vuole andare a fondo di alcune informazioni che le arrivano subito dopo la sua visita, cose di cui era stato tenuto all'oscuro, praticamente va a fondo piano piano attraverso i familiari, esce la verità, ma la verità era nelle facce dei detenuti, che quelli più picchiati più duramente venivano spediti in isolamento e tenuti là anche senza mangiare e bere per giorni, e praticamente però avevano i segni in faccia di quello che insomma era costato questa richiesta di mascherine, cioè perché di quello si trattava, di mascherine. C'erano, cioè, chiedevano l'amnistia e il 5 aprile chiedevano semplicemente di sapere come stava il compagno che si erano infettato. E niente, dopo di questo da un magistrato di sorveglianza si passa a delle visite in carcere, è andata addirittura la Cartabia, addirittura Draghi, hanno usato parole che insomma che però non possono farci dimenticare quello che prima è successo, ossia ossia un velo, una difesa da parte di praticamente tutti i partiti, no? Da Bonafede
che ricordiamo era il ministro di Grazia e Giustizia, sì. Prima di Cartabia,
sì, era prima di Cartabia il ministro di Grazia e Giustizia, diciamo anche dal, no, da parte del, insomma si sono riuniti tutti. Lasciamo perdere il fatto che quando sono arrivati poi i primi ordini, no, di cautelari, Salvini è corso con la maglietta della polizia penitenziaria, non so se ricordate, fuori dal carcere di Santa Maria Capua Vetere per portare la sua solidarietà a queste guardie che avevano ancora le loro di divise sporche di sangue e le mani altrettanto. La Meloni ha speso grosse parole di vicinanza, non riuscendo a capire come sia possibile in Italia difendere dei delinquenti abitudinali, non sapendo che quelli, i delinquenti veri, erano proprio quelli che stava difendendo lei, e niente, quindi corrono ai ripari Cartabia, Draghi eccetera eccetera, perché per il semplice fatto che questi video, cioè l'opinione pubblica preme, non si può fare a meno di schifarsi fino a un certo punto, non indignarsi davanti quelle immagini, e l'inaccettabile non può essere accettato, quindi partono i primi 75 ordini, no, cautelari, e poi notizia di ieri, dell'altro ieri, che altri 40 e 41 poliziotti penitenziari vengono indagati, e questi erano riusciti a rimanere nell'anonimato grazie alla furbata di indossare mascherina e casco protettivo, ma sono stati individuati anche loro.
Di questi sono ancora in servizio nel carcere di Secondiglia.
Sì, sì. Molto spesso sono, come fanno spesso, vengono al massimo trasferiti, ma
l'altra cosa è che questi ultimi 41 sono, diciamo, agenti identificati, i 300 indagati, sì, precedenti invece no, nessuno sa chi sono, sì, sostanzialmente, sono... quindi è la solita come dire ipocrisia,
sì, ce ne
del
sono 75...
fingere di fare un'azione,
un repulisti
sì.
Una cosa importante non dimenticare c'è un altro provvedimento, diciamo, perché oltre al disagio del, insomma, dovuto a queste, insomma, per la polizia penitenziaria, a questi ordini cautelari, c'è un altro grave atto accusatorio, che è per la morte di un ragazzo tunisino che aveva problemi già di salute psichica, diciamo, era un ragazzo che si è detenuti, che le guardie che i medici, sui quali è bene spendere anche una parola, ma non su loro, ma sulla loro assenza, perché sono i grandi assenti, come dice anche Romano nel libro. E praticamente muore questo ragazzo, e muore perché dopo un pestaggio violento, mi preme sottolineare che è stato l'unico, io voglio dire il nome, Lamine Hakimi, era un ragazzo di 27 anni, 28 anni, praticamente lui muore dopo un lungo isolamento. È stato con lui, le guardie se la prendono di più, perché ha reagito, semplicemente si è alzato dopo vari colpi, ha tirato un ceffone a una delle guardie che lo stava menando, e praticamente di lì quello è stato un atto, diciamo, imperdonabile, no? E niente, il ragazzo muore dopo vari giorni di isolamento, e chiedeva incessantemente di avere un aiuto o un compagno, no, che gli fosse accostato nella cella, perché non stava bene, e naturalmente si sono rifiutati i guardiani. E niente, Lamine è morto, si è suicidato, ma è un suicidio di Stato. Perché era qualcosa di scontato che avvenisse, gli sono stati dati i farmaci come e più di prima, e il ragazzo, insomma, aveva atroci sofferenze per i colpi presi, e poi è un ragazzo borderline, cioè amplifica ancora di più questa violenza in quello che lui può percepire, quindi niente, ha deciso di fare quest'atto, ma è tutto addossabile, come dice anche la giustizia, è addossabile a loro, il quindicesimo morto.
Ecco, la cosa che possiamo sottolineare, che mi sembra importante, la sottolineavi tu fuori onda prima, è proprio che i suicidi nei carceri sono sempre suicidi di Stato, questo noi lo sappiamo, perché lo Stato prende delle persone, le rinchiude nelle proprie mura, se queste persone si tolgono la vita, la responsabilità è evidentemente di quelle mura e di chi quelle mura gestisce.
Assolutamente.
Sappiamo quanto è salito il numero dei suicidi nell'ultimo periodo. Sul caso di Lamine la giustizia dice che è omicidio colposo.
Omicidio colposo, allora, diciamo che in 8 mesi abbiamo avuto i morti, i suicidi di Stato che ci sono stati in tutto l'anno prima, no? E su Lamine sì, può essere il primo caso, può essere, speriamo, un avamposto, nel senso può essere un inizio, perché una cosa mi ha scioccato tempo fa, quando abbiamo superato la soglia dei 60, il nuovo capo DAP ha fatto una gaffe, diciamo, perché ha cercato di giustificare chi gestisce e amministra il carcere davanti a questi suicidi, dicendo: voi guardate 60 suicidi, ma noi abbiamo evitato 1100, ci sono 1100 tentati suicidi, non capendo che quello che noi additiamo, no, è che chiunque dovrebbe additare, è il fatto che c'è gente che si vuole suicidare, che decide di perdere la vita non perché è privata della libertà, ma per quello che il carcere fa, per quello che il carcere ti toglie, per quello che il carcere ti fa nel tempo che tu spendi lì dentro, morendo giorno per giorno, perché non è vero che ci sono pochissimi carceri del livello di Bollate, diciamo, e il resto sono tanti Santa Maria Capua Vetere che ci vengono nascosti. È stato un colpo di fortuna che le guardie, nella fretta di fare il loro macello, abbiano dimenticato di disattivare le camere interne, perché molte sono state disattivate, alcune solamente, quindi teniamo presente che i video che noi abbiamo oggi non sono tutti i video delle violenze di Santa Maria Capua Vetere, sono alcuni. Come ricordavate voi, addirittura non è stata neanche rimossa la direttrice per questi fatti, è stata rimossa a seguito di un'altra bassezza, diciamo, perché quando sono andati a fare questi controlli postumi,
le visite parlamentari, sì, insomma, le ispezioni, sono stati alcuni parlamentari che dietro a Draghi e a Cartabia sono andati anche per un loro momento di visibilità, sì, insomma, diciamo.
Sono stati accompagnati da chi? Niente di meno, da un uomo di cui chiedevano l'identità, lo ricorda sempre Romano, ma che in realtà non aveva niente a che fare col carcere di Santa Maria Capua Vetere, era il compagno della direttrice che niente, aveva un passato nella polizia penitenziaria, ma che non era per niente legato al carcere di Santa Maria Capua.
E questo la dice lunga sull'arbitrio assoluto, sì, dentro al carcere e a quel carcere in particolare.
Familiaristico, sì.
Senti, siamo in fondo al nostro approfondimento, ribadiamo l'appuntamento per domani, perché certo, poi l'importante è il confronto diretto, e quindi chiediamo a te perché il Laurentino 38 ha deciso, insomma, di dare un'importanza, una priorità a un confronto sui temi che suscita questo libro e soprattutto questi fatti.
Allora, diciamo che il Laurentino 38 e le singole persone che Laurentino ospita e dove insomma militiamo è sempre stato, no? È sensibile alle tematiche di privazione della libertà. Abbiamo percorsi individuali e collettivi di presenza e militanza, insomma, in questo verso. Crediamo che oggi più che mai ci sia bisogno di tenere alto alta attenzione riguardo alle dinamiche di chi è privato della libertà, e soprattutto adesso abbiamo anche qualcos'altro che ci spinge ad essere ancora più determinati. Ricordiamoci che abbiamo un compagno al 41 bis, non dimentichiamocelo mai, dobbiamo avere gli occhi sgranati sopra questa vicenda, ricordando tutti gli altri compagni che sono detenuti e sui quali lo Stato si vendica, ma è anche soprattutto,
e ricordiamo,
gli ultimi,
tutti i detenuti e tutte le detenute
ultimi,
in generale,
tutti coloro che passano attraverso questi ambienti. Non lasciarli soli è qualcosa che Laurentino, insomma, non farà mai. Cominciamo da qui, cominciamo da questo appuntamento. Io invito ancora, non solo a Laurentino, in qualunque posto occupato, a maggior ragione a Laurentino, perché insomma non ce la stiamo passando bene sotto altri punti di vista. Noi siamo sempre forti e determinati, abbiamo ragazze e ragazzi, a Laurentino gli si vuole bene da sempre, una cosa, io sono 25 anni che sto a Roma, è una cosa che ho capito da subito, però dobbiamo essere presenti sempre di più negli spazi occupati, non lasciamo un passo ai merdosi fasci e né a chi insomma a chi li dirige come marionette.
Senti, noi ti ringraziamo molto, speriamo di risentirti presto da questi microfoni su questi temi, te, i compagni e le compagne del Laurentino e poi chi vorrà. Ricordiamo, domenica 9 ottobre, domani, il carcere e tortura dalle 17 nel cortile del Sesto Ponte a Laurentino 38, lato via Domenico Giuliotti, appunto a partire da questo libro che è La Settimana Santa.
Sarà da mangiare dopo pure.
Dopo si mangia, quindi insomma si può discutere con tranquillità che non bisogna poi correre a casa perché si muore di fame, insomma si riesce a farla a Laurentino, che è un modo anche questo per stare insieme e anche per rafforzare gli spazi sociali. Grazie ancora e alla prossima.
Ciao a tutte.
Vi chiediamo di rimanere ancora con noi, sono molti altri gli approfondimenti che abbiamo preparato per questa mattina, una traccia musicale e poi insomma qualche traccia musicale e poi torniamo in diretta.